Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Mauro Di Chiara, Daniela Pagliara, Andrea De Angelis in regia. Noi ora andiamo ad ascoltare una testimonianza che ci arriva dal Perù, ci arriva in particolare da Monsignor Luigi Ginami, presidente e fondatore della Fondazione Santina Onlus, che in Perù ha portato la carità della Fondazione, la benedizione di Papa Francesco. Ma ascoltiamo in collegamento con il Perù dalle Ande proprio Monsignor Luigi Ginami della Fondazione Santina Onlus. Ascoltiamo.
Buona giornata Luca dalle Ande peruviane e da Juliaca, dove mi trovo.
Siamo collegati con l'altra parte del mondo. Monsignor Ginami, perché si trova a 5.000 metri d'altezza sulle Ande del Perù?
Sulle Ande del Perù, come Fondazione Santina, abbiamo contribuito in modo importante a rinnovare tutta la Chiesa e quindi sono venuto qui a Juliaca e poi a Conima, il piccolo villaggio dove abbiamo ristrutturato la Chiesa, per l'inaugurazione di questa Chiesa parrocchiale che è avvenuta la scorsa domenica. Il motivo fondamentale per il quale mi trovo qui sull'altopiano delle Ande è questo, dottore.
La Fondazione Santina Onlus ha rinnovato la Chiesa e c'è stata una grande celebrazione con una grande partecipazione. Qual è l'espressione della fede di questa popolazione?
Ecco, la cosa bellissima per noi europei è atterrare in una cultura in cui ancora il senso religioso e diciamo così anche paesano della festa cristiana e cattolica è presente in modo molto molto forte. Mentre nella nostra Italia siamo di fronte a secolarizzazione, la settimana qui viene ancora scandita in modo molto forte dal ritmo religioso della preghiera. Quindi mi sono trovato in questa chiesa moltissima gente, gente molto semplice, contadini, qui li chiamiamo campesinos, e pescatori del lago Titicaca, gente molto semplice, umile, ma tutta che veniva proprio per ricevere la benedizione con l'acqua. Qui la gente diventa matta per essere benedetta con l'acqua santa e per poter così far festa al suo tempio, alla sua chiesa completamente ristrutturata. Quindi la chiesa era aggremita di gente, all'arrivo in questo villaggio corone di fiori al collo, petali di fiori che venivano dalle finestre e questa musica andina meravigliosa che entra proprio nel cuore. Espressioni grandi di fede popolare che purtroppo in Italia stiamo lentamente, gradualmente perdendo.
Espressioni popolari che legano maggiormente una comunità.
Esattamente, la forma grande dell'aiuto, la forma grande così della comunione è molto più marcato che nella nostra Europa. A questa festa erano presenti anche delle persone disabili, ma completamente integrate nella comunità. In altre parole, nella nostra società tentiamo di diversificare, anche per curare, coloro che sono disabili. In questa forma di vita molto così di agricoltura e agreste, il malato disabile viene integrato profondamente, forse un po' a scapito delle cure sofisticate che noi in Italia abbiamo, che qui non ci si può permettere. Però da un punto di vista affettivo e da un punto di vista di integrazione, sicuramente un disabile qui viene molto più integrato e valorizzato e soprattutto amato da tutta la società se lo paragoniamo a quello che è la nostra Italia.
Monsignor Ginami, questo è avvenuto a circa 3.000 metri di altezza, l'impegno della Fondazione Santina Onlus per rinnovare la Chiesa. Ma lei non si è fermato come fondazione a questa altezza, perché è salito poi a un'altezza di 5.000 e oltre metri in un carcere di massima sicurezza.
Ed è questo un po' il cuore personale, vero, del mio viaggio qui. Se il volto più sociale della nostra fondazione richiedeva al suo centro l'inaugurazione di questa chiesa nella quale abbiamo investito molti denari, sicuramente per me come sacerdote e penso comunque anche ai miei compagni che mi hanno seguito in questa escursione, il visitare questo carcere è stata una fortissima esperienza per diversi motivi. Il primo motivo ritengo sia quello dell'anno della misericordia, per il quale Papa Francesco ha deciso che tutte le porte delle celle carcerarie del mondo siano porte della misericordia, porte sante, senza che il vescovo locale debba andare ad aprirle come avviene nelle cattedrali, come è avvenuto nelle cattedrali. Spinti da questa così formidabile intuizione di Papa Francesco, abbiamo capito che in Perù esiste il più terribile carcere di massima sicurezza, forse di tutto il Latin America. Questo carcere è stato voluto dal dittatore Fujimori e venivano posti lì i terroristi dissidenti. Oggi invece viene occupato da 140 criminali, che sono i criminali, secondo così la mentalità peruviana, peggiori di tutto il Perù. Questo carcere però è un carcere di grande disperazione. Prima di tutto, dottore, come ha detto, siamo a 5.100 metri e quindi l'altezza crea grandissimi problemi. Per me, che vengo dall'Europa, salire da 0 a 5.100 metri è stato difficile, manca il respiro. Il secondo punto è il freddo terrificante che questi prigionieri soffrono. Di notte il freddo scende a meno 25 gradi e le celle sono solo custodite da un tetto di lamiera. Quindi il che significa che la notte c'è ghiaccio, non c'è acqua, l'acqua è data in alcune ore del giorno e soprattutto arrivare a Chayapalca, questo è il nome del carcere di massima sicurezza, significa percorrere 6 ore di strada sterrata, di strada non asfaltata, di una pista difficile da giungere, in mezzo al llama, in mezzo ad alpaca, in mezzo a vicuña, tra condor, ma assolutamente senza nessuna presenza umana. E questo pone nel cuore una grande disagio di abbandono, di essere dimenticati. Arrivando a Chayapalca, questo carcere di 140 prigionieri terribili e temibili viene affiancato da una postazione dell'esercito, il che pone per il prigioniero che arriva un ulteriore motivo di paura. È impossibile fuggire perché durante la notte e durante il giorno l'ipotermia uccide, ma qualora si potesse uscire, l'esercito immediatamente potrebbe riprendere il carcerato. All'interno di questo carcere non si possono vedere i carcerati come in tutti gli altri carceri. Per celebrare la messa per una dozzina di prigionieri abbiamo dovuto percorrere le strade della burocrazia con 1.000 permessi per giungere a loro e a vederli dall'altra parte della sbarra. Ma questa è stata l'esperienza, Luca, più forte: incontrare questi disperati, incontrare questa gente che si è commesso dei crimini, ma che ora vive in un regime non di rieducazione, ma di castigo, castigo severo, castigo inumano, che deturpa la persona al posto di ricrearla. Lì abbiamo celebrato la messa. Lì abbiamo indicato ai prigionieri, insieme ai miei altri due confratelli che mi seguivano, l'idea di Papa Francesco di percorrere la porta della misericordia. E in quel carcere è avvenuta una cosa meravigliosa, perché alcuni di loro, ho in particolare in testa un prigioniero che si chiama Kelby, hanno chiesto davanti a tutti di potersi confessare. E allora quest'uomo di 36 anni, condannato alla catena perpetua, a quello che noi diciamo l'ergastolo, dopo 20 anni confessa il crimine di aver ammazzato delle persone. Era la prima volta che mi capitava di sentire tra lacrime e tra richieste di perdono di dare una soluzione in modo pubblico, perché il penitente in modo pubblico aveva rivendicato e aveva dichiarato il suo peccato. Questa è stata per me un'esperienza incredibilmente forte, in cui penso che Papa Francesco abbia veramente centrato questo anno della misericordia. E quel prigioniero che, dopo aver ricevuto la comunione, ha passato la porta santa della cella, è come se avesse attraversato la porta santa della nostra bellissima Basilica di San Pietro a Roma. Questa esperienza rimarrà nel mio cuore come un grande tatuaggio, come una grande, chiamavamo così, segno, che che non sarà possibile togliere dalla mia vita di sacerdote.
Monsignor Ginami, queste esperienze possono essere definite esperienze di contemplazione anche del divino attraverso l'umano?
Quello che lei mi dice, Luca, è splendido. Io le devo dire che nelle sue parole mi ritrovo completamente. Molte volte, sia prima da seminarista, poi nella mia ormai lunga vita sacerdotale, siamo abituati a pensare alla contemplazione all'interno di quello che è una preghiera prolungata, forse un po' monastica e in assoluto, così diciamo, incontro con Dio in questa realtà. Io però le devo dire che questo momento di dare così la soluzione a un carcerato, no? E di poterlo tra l'altro poi abbracciare, perché mi è stato concesso questo dal direttore del carcere, che tra l'altro poi mi ha dato un regalo assolutamente bello, se rimarrà tempo ne parleremo. Ecco, in quel momento lì, in cui il carcerato mi ha dato un abbraccio forte, ha bagnato con le sue lacrime la mia spalla, io mi sono messo a piangere e mi sono sentito abbracciato da Gesù. Perché Gesù ci dice una cosa molto importante nel Vangelo: ero prigioniero e siete venuti a visitarmi. Le opere di misericordia corporale e spirituale sono il centro del giubileo e Papa Francesco ci richiama a compiere opere di misericordia corporale. E mi sono sentito, a mia volta, abbracciato dalla misericordia e dalla bontà di Dio attraverso il volto bagnato dalle lacrime di Kelvin. E se mi posso permettere anche una cosa ancora più personale mia, quello che mi ha colpito moltissimo di questo prigioniero, Luca, sono i suoi occhi. Io ho trovato degli occhi meravigliosamente pieni di pace e anche di una gioia profonda e indescrivibile dopo che questo prigioniero aveva ascoltato la soluzione dei suoi peccati: io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'impressione era quasi di una pietra pesante tolta dal suo stomaco e quindi una vita nuova che gli veniva restituita in un carcere di disperazione. Nella messa in cui ho celebrato in tutta la mia vita sacerdotale più alta al mondo, 5100 metri, non so se mi sarà data ancora l'occasione di celebrare una messa a livello così alto e tra l'altro a livello così inumano e basso, no? Dove un po' lo scolo dell'umanità, dove un po' quello che è ritenuto tutto lo scarto dell'umanità era concentrato a Chiaia Palca.
Dal carcere di massima sicurezza anche a un orfanotrofio dove vivono bambini vittime del traffico dei minori. Questa è un'altra realtà delle Ande peruviane.
Sì, la realtà dei bambini è veramente in questo paese, come nei paesi però latinoamericani, un dramma. Abbiamo qui sulle Ande due tipi di, diciamo così, sfruttamento dei minori e di traffico dei minori. Il primo è quello della prostituzione delle bambine per minatori, narcotrafficanti che infestano questa regione. E la seconda invece possibilità che qui si ha è quella di bambini che in età di 5, addirittura 5 anni, Luca, 6, 7 anni, lavorano. E lavorano costretti da padroni ai quali i genitori, che non tengono nulla perché sono molto poveri, affidano queste creature nell'intento di poter mantenere e di poter aiutare la famiglia. Queste situazioni sono drammatiche, sono molto coperte, è difficile raggiungerle, però in questo luogo abbiamo potuto prendere, toccare con mano questa grave piaga. E ne aggiungo una terza. Noi qui in Perù abbiamo in adozione a distanza 10 bambine, tutte vittime di stupro da parte dei parenti. Parliamo di padre, di zio, di cugini, i quali abusano di queste bambine. E questo è stato un incontro ancora una volta devastante per me, nella mia anima, e il poter abbracciare questi piccoli è stato come abbracciare degli angeli mortificati dalla terribile e demoniaca azione umana.
Monsignor Ginami, siamo in conclusione del racconto di questa storia che vede protagonista la Fondazione Santina Onlus nell'aiutare chi ha bisogno, ma c'è un segno che voi state lasciando nelle Ande peruviane, i doni, doni che vanno oltre l'oggetto ma che comunicano affetto.
Sì, allora, il primo dono importante che voglio così qui annunciare, e dovrà passare l'iter un po' del direttivo, ma già i miei colleghi in direttivo ne abbiamo parlato, vogliamo lasciare a Chagliapalca un campo sportivo perché ci si possa un pochino muovere e si possa ricostituire magari anche un'esperienza di comunione attraverso un'ora di gioco comune. Questo è il segno più grosso che abbiamo intenzione di porre a Chagliapalca. Ma poi ai prigionieri, abbiamo visitato anche un carcere femminile, abbiamo portato coperte, abbiamo portato dei cappelli di alpaca per proteggersi dal freddo, pezzi di sapone, dentifrici e in qualche modo così anche dei piccoli doni, dei piccoli diciamo dolci per poter un po' festeggiare. È un segno molto semplice, un segno che in qualche modo richiama la grande carità di Papa Francesco verso gli ultimi e verso i poveri, ma che vuole dire a questi poveri disperati che non sono soli, ma che la Chiesa è vicino a loro, come il Papa ci ricorda e come il Papa vuole, vicino agli ultimi, vicino agli scarti, vicino alle persone che in qualche modo però per noi dicono la figura di Gesù. Ecco, questa è stata l'esperienza più bella anche nei piccoli segni che abbiamo comperato. Al carcere femminile, per concludere, abbiamo lasciato poi, ci sono 6 bambini in questo carcere femminile, piccolini, ci hanno chiesto delle stufe, abbiamo fatto delle stufe per riscaldare l'ambiente almeno dove i piccoli sono e abbiamo lasciato anche dei thermos per scaldare il latte e 2 microonde. Questo è un pochino così i piccoli segni che abbiamo lasciato come fondazione, cercando di così anche interpretare la carità di Papa Francesco, e ritorno in Italia con molta gioia e con una grande nostalgia, proprio nostalgia di queste esperienze e soprattutto di questo popolo meraviglioso delle Ande del Perù.
E noi ringraziamo per questa bella testimonianza dalle Ande del Perù, Monsignor Luigi Ginami, presidente e fondatore della Fondazione Santina Onlus. Da Luca Collodi è veramente tutto, la linea torna alla regia.